Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora, la domanda di stasera, come sapete, tutta la serie sul cielo è stata fondamentalmente costruita attorno ad una serie di domande, ed abbiamo posto alcune domande basilari cercando di rispondere con la parola di Dio. Non è stato realmente un sorta di sermone, una sorta di studio biblico, ed è questo che sarà stasera. Guarderemo semplicemente insieme alla parola di Dio per vedere quale sia la risposta. Ma la domanda di stasera è: cosa faranno i redenti in cielo? Cosa faranno i redenti in cielo? Interessante leggere, come ho fatto io, che ho letto 6 o 8 libri diversi sul cielo, ho consultato diversi articoli, ho letto diverse riviste, articoli, e curiosando un po' in giro fascicoli che ho sul cielo, che ho raccolto nel corso degli anni, ed è curioso vedere cosa la gente pensa che sia il cielo, ed è anche curioso vedere cosa la gente pensa che faremo lì. Alcuni hanno suggerito che quello che faremo in cielo sarà sederci sul bordo di una nuvola e suoneremo l'arpa. E l'avete visto rappresentato in una sorta di vignetta di cartone animato. Altri hanno suggerito che alcuni di noi lucideranno le pietre delle fondamenta della Nuova Gerusalemme, e ci sono molti tipi di idee bizzarre di quel tipo. Alcuni hanno suggerito che non faremo assolutamente nulla, che andremo semplicemente in cielo e fondamentalmente non faremo niente. Sarà solamente un riposo eterno, per sempre, senza far assolutamente nulla, il che a me sembra più inferno che cielo, ma non di meno. Ci sono alcuni che pensano che sarà così, andare là e non far nulla per sempre. Io non riesco a non far nulla per 30 minuti, figuriamoci per sempre. Ma non di meno, quel genere di concetto è rappresentato un po' negli scritti di Rudyard Kipling, non un grande teologo, che però scrisse: quando l'ultima tela sarà dipinta ed i tubi di colore piegati e consunti, quando la tinta più antica sarà svanita ed i critici più giovani saranno defunti, allora riposo avremo e fede ci occorre per dormire un'era, o forse anche due, finché il maestro di ogni buon lavoro ci chiami di nuovo a dipingere su. Ebbene, alla fine arriva al lavoro, prima o poi, ma sono quegli eoni o due di assoluto nulla che mi disturbano. Una sorta di visione del cielo alla Rip Van Winkle, credo. Cos'è che faremo però in cielo? Sarà solamente un nulla eterno? Staremo semplicemente in giro lì in cielo, passeggiando e pizzicando corde per l'eternità? Oppure sarà che avremo qualcosa da fare, qualcosa da progettare, qualche responsabilità, un qualche obiettivo, uno scopo che richiederà tutte le nostre capacità in moto? Ora, queste sono le domande a cui vogliamo rispondere. E penso che parte del comprendere cosa faremo in cielo sia prima di tutto quello di capire cosa non faremo in cielo. Siete pronti? Non faremo il male, e ciò eliminerà molti problemi. Non faremo alcun male. Non peccheremo, nessuno di noi peccherà mai in alcun momento. Non dovremo mai confessare il nostro peccato, non dovremo mai lottare con il peccato, non dovremo mai chiedere scusa per qualcosa a qualcuno, mai, per l'eternità. Non è meravigliosa come cosa? Non avremo mai colpa, non ci sentiremo mai male per nulla, non dovremo mai rimediare a niente, non dovremo mai scrivere alcuna lettera per correggere ciò che abbiamo fatto o detto, non dovremo mai chiarire nulla, non dovremo mai telefonare a qualcuno per spiegare veramente cosa intendavamo dire. Non dovremo mai raddrizzare nulla che sia confuso, perché nulla sarà mai confuso, nulla sarà mai sbagliato, quindi nulla dovrà mai essere raddrizzato. Non dovremo mai riparare nulla, non dovremo mai aggiustare nulla, non dovremo mai adattare nulla. Nulla sarà mai da raccogliere. Non dovremo mai sostituire nulla, nulla si consumerà. Nulla si guasterà mai. Non dovremo mai aiutare nessuno, perché nessuno avrà mai bisogno d'aiuto. Non dovremo mai aver nulla a che fare con Satana, con i demoni, non dovremo mai aver nulla a che fare con i peccatori, non dovremo mai difenderci da attacchi, perché non saremo mai attaccati, non saremo mai tristi, non piangeremo mai, non saremo mai soli, non saremo mai abbandonati, non saremo mai più feriti emotivamente, non saremo mai più feriti fisicamente, non avremo mai bisogno di essere guariti, non avremo mai bisogno di essere consigliati, non avremo mai bisogno di essere coccolati, non avremo mai bisogno di essere intrattenuti, non saremo mai meno che totalmente colmi di gioia assoluta. Non dovremmo mai far qualcosa di speciale per qualcuno in un dato momento, perché tutto ciò che faremo sarà speciale per tutti, sempre. Non saremo mai afflitti, in lutto, non perderemo mai nessuno, non perderemo mai nulla, non ci mancherà mai nessuno. Non dovremo mai fare attenzione, perché comunque non potremo commettere errori. Non dovremo mai pianificare per contingenze o emergenze, non ci sarà mai un piano B. Non dovremo mai evitare pericoli, non ci saranno pericoli. È incredibile pensare a tutto questo, non è vero? Mi sono semplicemente seduto con la mia penna ed ho cominciato a scrivere tutto questo, e circa 10 minuti dopo avevo quello che vi ho appena dato. E questo è solamente un inizio? Quello che abbiamo detto nel riassumere l'essenza del cielo è che esso è perfetta e santa beatitudine con gioia pura senza fine. Un corpo ed anima perfezionati, dimorando con l'agnello e con Dio in comunione intima ed una visione perfetta per sempre. Questo è il cielo. Ma cos'è che faremo? Non faremo queste cose, però cos'è che faremo? Ebbene, non voglio deludervi, ma non posso essere specifico su cosa farete voi, non posso nemmeno essere specifico su cosa farò io, perché il Signore non ha scelto di rivelarcelo, ma in generale possiamo essere in qualche modo specifici su ciò che tutti noi faremo per categorie. Lasciate che vi dia alcuni suggerimenti. Numero 1. Adoreremo Dio e Cristo. Passeremo per sempre l'eternità ad adorare Dio e Cristo. Chiamiamolo adorazione. Adorazione. Il cielo sarà il luogo dell'amore eterno, dell'adorazione e della lode eterna per sempre, sempre e sempre, per tutta l'eternità, senza alcuna pausa o alcuna interruzione. Saremo sempre, continuamente e costantemente a lodare a Dio. Non ci sarà mai alcuna interruzione e non ci sarà un luogo dove andremo per farlo, perché il Tempio sarà il cielo stesso e Dio sarà tutto in tutti, e quindi non ci sarà un luogo dove andremo, lo faremo continuamente senza sosta. Infatti lo scopo di Dio nella salvezza, come chiaramente delineato nella scrittura, fu quello di creare un gruppo eterno di adoratori. In Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 4, il nostro Signore lo dice, parlando con la donna samaritana, dice in Giovanni 4 che il Padre cerca i veri adoratori. La salvezza è un mezzo ad un fine, ed il fine è che vi siano uomini e donne che passeranno per sempre l'eternità ad adorare, lodare e a rendere un culto a Dio. Lo scopo di Dio nella salvezza fu quello di scegliere un gruppo di adoratori. Filippesi 3:3, noi siamo quelli che adorano Dio nello spirito, che si rallegrano in Cristo Gesù e non hanno fiducia nella carne. Noi siamo i veri adoratori. Dunque, quando andremo in cielo, adoreremo, loderemo Dio. Avremo, così come abbiamo già notato, conoscenza perfetta, cioè perfetta quanto può essere la conoscenza di essere redenti, ed avremo conoscenza perfezionata, e perciò conosceremo cose di Dio che ora non conosciamo di Lui, e conosceremo le sue opere, cose che ora non conosciamo, ed in quella pienezza di conoscenza, dei suoi attributi e pienezza di conoscenza delle sue opere e pienezza della sua presenza, troveremo in noi suscitata lode senza fine, immortale e pura. E ciò che mi entusiasma di questo è che sarà una lode perfetta. Io conosco il mio cuore, voi conoscete il vostro, e ci sono molte volte in cui con tutto il cuore voglio lodare Dio, ma la mia lode viene ingombrata da tutte le altre cose che si frappongono. Vi è mai capitato di trovarvi in mezzo del lodare Dio e un qualche pensiero empio vi passa per la mente, o un qualche pensiero banale, o una qualche sciocchezza, una idea stolta, insensata, cade nella vostra testa ed interrompe la vostra lode e vi mostra quanto veramente siete legati a questa terra e che cosa nauseante, disgustosa è dover affrontare robe del genere? Immaginate lodare Dio per sempre, senza interruzione, senza mai avere alcun motivo impuro, senza mai avere alcuna distrazione. Potete immaginare? Ci incontriamo più volte durante la settimana, il lunedì ho un tempo di preghiera al college, ci incontriamo per un periodo prolungato di preghiera, generalmente quel tempo di preghiera include un tempo di lode, ci piace leggere un salmo, offrire lode al Signore, ed anche nei brevi momenti in cui sono lì in ginocchio ed offro lode a Dio, trovo che nel tentare di offrire lode ininterrotta a Dio dal mio cuore, quella lode viene sempre interrotta da altri pensieri. Semplicemente non riesco a concentrarmi completamente, la mia mente è così distratta, e a volte dopo aver deciso di dedicare il mio tempo a lodare a Dio, me ne vado sentendomi in colpa, perché la mia lode era così mutilata dalle mie stesse preoccupazioni. Verrà il tempo in cielo però in cui la vostra lode sgorgerà sempre e senza interruzione da un cuore puro e da motivi puri e senza distrazioni. Che pensiero incredibile. Per afferrare veramente la realtà dello scopo, della lode in cielo. Dobbiamo guardare al libro di Apocalisse. Quindi andate a quell'ultimo libro nella vostra Bibbia e seguitemi al capitolo 14, versetti 6-7. Vi darò una sorta di carrellata veloce dell'Apocalisse per afferrare questa verità. Ma in Apocalisse 14, 6-7 abbiamo quella che è una sorta di pietra di paragone in questo meraviglioso libro profetico. Giovanni scrive: e vedi un altro angelo volare in mezzo al cielo che aveva un Vangelo eterno da predicare a coloro che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e disse a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, ed adorate colui che ha fatto il cielo e la terra ed il mare e le sorgenti dell'acqua. Ora, qui c'è un angelo, quest'angelo sta proclamando il Vangelo eterno, la buona notizia eterna. E qual è? Temete Dio, dategli gloria ed adoratelo. Questo è il messaggio eterno. Questo è il Vangelo. L'angelo sta gridando quel messaggio universale: temete Dio, dategli gloria. E temere significa riverite, riverite Dio, glorificate Dio, adorate Dio. Questo è ciò a cui Dio chiama gli uomini. E quell'angelo sta proclamando quel messaggio. Dunque questo è il Vangelo. È il Vangelo che chiama le persone a lodare Dio. Ora, con questo in mente, torniamo indietro nel libro di Apocalisse e vediamo l'enfasi sul culto che ci sarà in cielo. Capitolo 4, versetto 10, 24 anziani, qui c'è la scena in cielo, lo vediamo dal versetto 1, una porta aperta in cielo, e da Giovanni fu detto di salire e di vedere le cose che stavano accadendo. Quindi la visione è celeste e dice che i 24 anziani cadranno davanti a lui che siede sul trono ed adoreranno colui che vive nei secoli dei secoli, getteranno le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei tu, Signore e Dio nostro, di ricevere gloria, onore e potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. E lì c'è la scena, lì nel cielo, dove c'è adorazione. Nel capitolo 5, di nuovo, la scena è ancora in cielo. Arriviamo al versetto 8. Aveva preso il libro, l'agnello, menzionato nel versetto 6. Le quattro creature viventi, in risposta, i 24 anziani caddero davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro piene d'incenso, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un cantico nuovo. Nel capitolo 4 adorano Dio, nel capitolo 5 adorano l'agnello. E dicono, in questo nuovo cantico: degno sei tu di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso ed hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno qui sulla terra. E guardai ed udii la voce di molti angeli intorno al trono, dalle creature viventi e dagli anziani, e del loro numero era di miriadi di miriadi, questo quasi trasmette l'idea di numeri illimitati, migliaia di migliaia, dicendo a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione, ed ogni creatura che è nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose in essi, udii che dicevano a colui che siede sul trono e dall'agnello la benedizione, l'onore, la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano amen, che significa così sia, e gli anziani si prostrarono ed adorarono. Capitolo 7, versetto 9, dopo queste cose guardai ed ecco una grande moltitudine che nessuno poteva contare, di ogni nazione, di ogni tribù, popolo e nazione, che stavano lì davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti ed avevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono ed all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono con la faccia a terra davanti al trono ed adorarono Dio dicendo amen. La benedizione, la gloria, la sapienza ed il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza siano al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il cielo. Questo è ciò che sta accadendo. Capitolo 11, versetto 15. Ed il settimo angelo suonò e ci furono voci forti in cielo. Cosa stanno facendo? Stanno dicendo: il regno di questo mondo è diventato il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si prostrarono con la faccia a terra ed adorarono Dio dicendo: ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei, che eri, perché hai preso la tua grande potenza ed hai iniziato a regnare. Ancora una volta vediamo la visione della lode lì in cielo. Nel capitolo 15, versetto 2, vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e coloro che erano usciti vittoriosi dalla bestia, dalla sua immagine, dal numero del suo nome, in piedi sul mare di vetro con arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, ed il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio Onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni, chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno ed adoreranno davanti a te, perché i tuoi atti giusti sono stati manifestati. Ed anche questo, dice il versetto 1, è un segno del cielo. E poi nel capitolo 19 troviamo che il capitolo inizia con una grande moltitudine in cielo che parla a gran voce, e cos'è che dice? Alleluia, capitolo 19, versetto 1, la salvezza e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché i suoi giudizi sono veri e giusti, poiché egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua immoralità, ed egli ha vendicato il sangue dei suoi servi su di lei, ed una seconda volta dissero alleluia, il suo fumo sale nei secoli dei secoli. A proposito, qui stanno lodando per il giudizio. Noi loderemo Dio eternamente non solo per la sua grazia, ma per il suo giudizio. 24 anziani, le quattro creature viventi, caddero, adorarono Dio che siede sul trono, dicendo Amen, Alleluia, ed una voce uscì dal trono dicendo: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi, ed udì con la voce di una grande moltitudine, come il fragore di molte acque, come il fragore di molti forti tuoni, che dicevano Alleluia, perché il Signore, nostro Dio onnipotente, regna. Questo è ciò che facciamo in cielo, siamo assorbiti dalla lode. Un'enfasi stravolgente. E mentre guardiamo a quelle scene celesti, troviamo un'enfasi sulla lode. A proposito, non mi diamo alcuna indicazione che ci sarà alcuna preghiera in cielo, perché non ci sarà nulla per cui pregare. Ovviamente preghiera nel senso di petizione, ma ci sarà molta lode, quindi tanto vale esercitarsi adesso, perché lo praticheremo per l'eternità. Colui che adora Dio qui, adorerà Dio là. Colui che adora qui Dio in imperfezione adorerà Dio là, in perfezione assoluta. Sarà la nostra delizia, sarà la più alta, nobile espressione del nostro essere perfezionato. Riconosceremo lo splendore di Dio. Vedremo chiaramente la maestà di Dio, comprenderemo la gloria di Dio, afferreremo la perfezione di Dio. E quando tutto questo sarà esposto eternamente davanti a noi, saremo costretti in un'adorazione amorevole, adorante, senza interruzioni, senza freni. Sarà la nostra delizia. Agostino, scrivendo nella città di Dio, scrisse questo: quanto grande sarà quella felicità o quella gioia quando non ci sarà alcun male, quando nessun bene sarà trattenuto, quando ci sarà tempo libero per le lodi di Dio, che sarà tutto in tutti. Quale altra preoccupazione o occupazione potrebbe esserci in uno stato dove non ci sarà inattività di ozio e tuttavia non ci sarà fatica costretta dei bisogni? Non riesco a pensarne alcuna. Passeremo letteralmente l'eternità intera facendo ciò che più desideriamo fare, che sarà lodare Dio. Il dottor E. L. Maskell scrisse: l'unica giustificazione per lodare Dio è che Dio è degno di lode. Non lodiamo Dio perché fa bene a noi, anche se senza dubbio lo fa, né lo lodiamo perché fa bene a Lui, perché in realtà non è così. La lode è dunque strettamente estatica, nel senso che ci porta completamente fuori da noi stessi. È puramente ed unicamente diretta a Dio. La lode è interamente diretta a Dio ed essa toglie completamente la nostra attenzione da noi stessi e la concentra interamente su di Lui. Questo è il valore della lode. E la lode sorgerà da un motivo puro, che sarà puro amore. Il nostro amore per Dio sarà perfezionato, ameremo il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, l'anima, la mente, la nostra forza, lo ameremo perfettamente in un culto, in un'adorazione trasparente, manifesta, luminosa, che sorgerà dalla perfezione dell'amore. Daremo lode a Dio. Frase: Charles Gabriel lo scrisse nell'inno: quando tutte le mie fatiche e prove saranno finite e sarò al sicuro su quella bellissima riva, solo star vicino al caro Signore che adoro sarà attraverso i secoli. Poi rovinò tutto dicendo: sarà gloria per me. Quella non sarà gloria per te, sarà gloria per chi? Per Dio! Quel ritornello di quell'inno mi ha sempre disturbato. Oh, quella sarà gloria per me. Quando ero un bambino pensavo che stessero cantando Chloroform Me. Sarebbe stato un modo migliore per dirlo, credo. Solamente star vicino al Signore caro, che adoro, quella sarà gloria per Lui. Sarà la nostra più grande gioia, quella di attribuire gloria a Dio. Dunque, adoreremo Dio per sempre con tutte le nostre energie creative. Lo adoreremo, credo, attraverso la nostra parola, lo adoreremo attraverso il canto, lo adoreremo collettivamente, lo adoreremo individualmente, ci esprimeremo attraverso alcuni veicoli collettivi e ci esprimeremo attraverso veicoli intimi e personali. Loderemo Dio con tutte le abilità e con tutte le capacità racchiuse nella nostra perfezione. In ogni modo in cui in corpo ed anima perfetti potremo adorare e lodare Dio, lo faremo. Lo faremo. Nel pensiero, nella parola e nel canto. In secondo luogo, non solo passeremo l'eternità ad adorare il Signore, ma regneremo anche con Lui. Primo, lo adoreremo, secondo, regneremo con Lui. Il primo ha a che fare con l'adorazione, il secondo ha a che fare con l'autorità. E credo chiaramente che la Scrittura insegni che regneremo con Cristo. E ciò che significa è che avremo responsabilità, avremo supervisione, avremo doveri per quanto riguarda il funzionamento continuo dello stato eterno. Ora, questa è una cosa sorprendente a cui pensare, ma in questa vita qui il Signore ci ha dato un ruolo di autorità nella sua Chiesa, ci ha dato responsabilità, abbiamo certi doveri in questa Chiesa che dobbiamo svolgere, quegli uffici dati a noi, quei doni spirituali che ci permettono di ministrare in certi modi, quelle responsabilità spirituali che Dio ci ha dato, sono una certa misura di autorità che Egli ci permette di avere, ovviamente per delega, per rappresentarlo nell'opera continua della sua Chiesa. E lo facciamo, non lo facciamo perfettamente, infatti lo facciamo molto imperfettamente, però quando arriveremo in cielo, credo che Egli opererà il suo regno là in modo simile, nello stesso modo in cui ha operato il suo regno qui, ovvero delegando quell'operazione ai suoi. Là, tuttavia, saremo tutti perfetti e la nostra operazione entro quell'autorità delegata sarà perfetta anch'essa. E così, allora, in quel tempo, in quel luogo, quando andremo lì ad essere con Lui, ed andremo lì ad abitare per sempre nell'eternità, ci sarà dato un ambito di responsabilità, un ambito di autorità all'interno del funzionamento continuo di quel regno del quale saremo eternamente responsabili. E la cosa meravigliosa è che non falliremo mai nel compiere la nostra responsabilità. Non saremo come Pietro che, essendo continuamente investito di responsabilità, affrontava continuamente il fatto di fallire ed alla fine voleva abbandonare completamente il ministero, credo in parte perché non riusciva a sopportare i propri fallimenti. Ogni volta che gli veniva data l'opportunità di riuscire, la rovinava. Non dovremo affrontare con quello in eternità così come facciamo ora. Non so come siete voi, ma io vivo con una certa dose di pressione autoimposta e vivo anche con una certa dose di pressione fornita da Dio stesso. Sono certo di vivere con un po' di colpa autoimposta per non essere all'altezza della mia stessa pressione autoimposta, ma so anche che vivo con una colpa reale perché non riesco ad adempiere quello che Dio vuole che io faccia. Ho sempre questa sensazione persistente che sto sprecando tempo ed energia, non importa quanto io stia facendo, perché mi sembra una risorsa così preziosa essere chiamato a servire Cristo in questo mondo e voglio trarne il massimo e mi rimprovero spesso per i fallimenti nell'usare saggiamente o al massimo l'energia del tempo che ho. E sarà così meraviglioso essere un giorno in una situazione in cui qualunque cosa il Signore mi darà da fare, la farò perfettamente. Sarà meraviglioso? Che senso di soddisfazione! Scambierò volentieri il senso di fallimento con il senso di soddisfazione. Non so se sapete come mi sento generalmente per quanto riguarda il ministero, non ne parlo spesso, però direi, generalmente parlando, che cerchi di mantenere un equilibrio. Il fatto che Dio ti dà successo e fallimento permette che venga il fallimento ed Egli ti dà anche il successo e la tua parte è quella di fornire il fallimento, veramente. Cioè questo è quello che succede con l'umanità, Dio ti dà il successo e tu ci metti un po' di fallimento lì dentro. Però mi sembra che nel ministero, non importa quanto successo tu abbia, sei costantemente sotto il peso del fallimento. Non è mai quello che vuoi che sia. La Chiesa non è mai tutto ciò che tu vuoi che sia. Il tuo messaggio non è mai tutto quello che vuoi che sia. Il libro che stai scrivendo non è mai tutto ciò che vuoi che sia. La classe che insegni, qualunque cosa tu faccia. Vivi sempre con questa sensazione del bene, sì, è buono e ringrazio Dio per ciò che ha fatto, però poteva essere molto più di quello che è, molto di più. Così Arriverà il tempo in cui ci sarà dato un ambito di autorità, cioè regneremo con Cristo, una sorta di dimensione. Ora, esaminiamo questo concetto per un momento. Guardate 1 Pietro capitolo 1. Ora, ci affacciamo su questo pensiero, non posso essere troppo esplicito su questo perché non sono sicuro che il Signore ci abbia dato abbastanza rivelazione per trarre dogma rigido o fermo, però lasciate che vi dia un suggerimento qui. 1 Pietro 1:3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che secondo la sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Versetto 4. Per ottenere, è l'idea qui, un'eredità. Va bene, siamo stati salvati per ottenere un'eredità incorruttibile, immacolata, che non svanirà e che è riservata in cielo per noi. Ora, quindi, adesso abbiamo un'eredità in cielo, proprio lì, è là, ci sta aspettando, è riservata per noi, non svanirà mai, è incorruttibile ed è la nostra eredità. Che cos'è? Ci avete mai pensato? Ci sto pensando molto. Che cos'è? Che cosa sarà? Bene, io penso che potrebbe essere che la nostra eredità celeste abbia a che fare con la sfera della nostra autorità, d'accordo? Il raggio del nostro co-regnare con Cristo. Mi sembra che sia fondamentalmente questo quello che sia un'eredità, giusto? Un'eredità è qualcosa che si riceve da qualcun altro. Alcuni la guarderebbero dal punto di vista di un primogenito, egli eredita ciò che suo padre ha lasciato. Entrerebbe nell'eredità di suo padre. Sembra meglio nel contesto ebraico vedere l'eredità come quella sfera di responsabilità, quella sfera di governo, ciò su cui io ho responsabilità e per cui ho autorità. La mia eredità è qualunque cosa mio padre mi abbia delegato. Quella è la mia sfera di responsabilità. È ciò di cui sono responsabile. Questo è ciò di cui devo essere amministratore. Quindi l'eredità potrebbe benissimo essere la sfera della nostra autorità. Sicuramente includerebbe quello. Sì, c'è un senso in cui la nostra eredità include la vita eterna e la nostra eredità include il cielo, include la santità, include la gioia, la pace, la presenza di Dio, tutto quello. Però in Romani 4:13 ci viene detto che siamo eredi del mondo. E in Romani 8:17 ci viene detto che siamo coeredi con Cristo. Ora, Cristo non era erede della vita eterna, egli aveva la vita eterna. Non era erede della gioia, aveva la gioia. Non era erede della pace, aveva la pace. Non era erede della santità, egli aveva la santità. Non era erede del cielo, il cielo era da dove egli veniva. Ciò di cui egli era erede era questo mondo. Egli era erede di una sfera di dominio. Era erede di questo mondo. Per mantenere tutto questo in prospettiva, Salmo 2, versetto 8, chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità. Questo è il padre che parla al figlio. L'eredità di Cristo non era il cielo, non era la santità, non era la pace, non era la gioia. Aveva tutto quello. La sua eredità era una sfera di autorità, dominio sulle nazioni, dominio sul mondo, dominio sugli angeli, demoni caduti, angeli santi. Ed io credo che l'idea che io sia coerede con Cristo sottolinea il fatto che c'è una sfera di autorità, una sfera di dominio, di responsabilità che mi sarà data. In Apocalisse, anche, solo per seguire un pochino di più questo pensiero, Apocalisse capitolo 5, vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto dentro e sul retro, sigillato con 7 sigilli. Questo è il documento di proprietà della terra. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di romperne i sigilli? Nessuno in cielo, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro o guardarlo. Questo è il documento di proprietà della terra e quindi Cristo aveva il diritto di rompere tutti quei 7 sigilli ed ecco perché abbiamo nello svolgersi dei giudizi della tribolazione 7 sigilli che sono lo svolgersi di quel rotolo che gli dà il documento di proprietà della terra. Quindi Cristo eredita di nuovo il documento di proprietà della terra quando nessuno poteva essere degno di aprirlo. Versetto 4, cominciai a piangere molto, scrive Giovanni, perché non si trova nessuno degno di aprire il libro o di guardarlo ed uno degli anziani mi disse: smetti di piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro ed i suoi 7 sigilli. E poi il versetto 6, l'agnello è là e l'agnello è pronto a farlo. Quindi Cristo srotola il rotolo che è il documento di proprietà della terra. Cristo non era erede della vita eterna, non era erede del cielo, non era erede delle nazioni, era erede della terra. Quindi credo che regneremo con Cristo sulle nazioni, regneremo con Cristo sulla terra nello stato eterno. Ora, non so specificamente come tutto quello si realizzerà per ogni individuo e quali saranno i nostri doveri, ma avremo autorità. In Apocalisse 22:5 si parla di di noi che saremo in cielo, di coloro che saremo in cielo, e dice: non avremo bisogno della luce di una lampada né della luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Essi regneranno nei secoli dei secoli. Noi regneremo, noi abbiamo ed avremo un'eredità. E penso che, se volete restringere la cosa, anche se potreste prendere la visione generale, la posizione generale, e credo che non sarebbe sbagliato, e dire che la nostra eredità è tutto ciò che è il cielo, penso che più specificamente la nostra eredità potrebbe concentrarsi su quella sfera di autorità, di dominio, di governo, di responsabilità, quell'amministrazione sulla quale siamo e saremo capi, guide, governanti, autorità. Questo è meraviglioso. Credo che in eternità, ora intendete questo in questo modo, ok? Avremo responsabilità continue, eterne, per una qualche porzione del regno eterno di Dio. Questa è l'essenza, forse, della nostra eredità. 1 Corinzi 6, ricordate che l'abbiamo guardato prima, e ci dice un'altra dimensione di quell'autorità. Dice al versetto 3, non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita. Avremo una certa autorità sugli angeli, avremo una certa responsabilità su di loro. Ognuno di noi riceverà quel genere di responsabilità. In Matteo ci sono un paio di cose che vorrei mostrarvi, andate a Matteo, potremmo non andare oltre questo, però voglio prendermi un momento per mostrarvelo. Matteo ha diverse cose da dire a riguardo, versetto 28 del capitolo 19, Gesù dice: in verità vi dico che voi che mi avete seguito, cioè voi che siete miei discepoli, che credete in me, mi avete seguito nella rigenerazione, cioè nella rinascita del regno, credo che si riferisca, quando il figlio dell'uomo siederà sul suo trono glorioso, anche voi sederete su 12 troni, giudicando le 12 tribù di Israele. Ora, le uniche persone che riesco a trovare nella scrittura a cui viene esplicitamente assegnata la loro eredità o sfera di autorità in cielo sono quei 12. Agli apostoli è detto che regneranno sulle 12 tribù ed hanno la loro posizione definita. A noi altri è semplicemente detto che abbiamo un'eredità, ci sarà una sfera di responsabilità, una sfera di dominio dove co-regneremo con Cristo per sempre. Quindi, quando guardate al cielo, noterete che passeremo per sempre, sempre, sempre l'eternità lodando il Signore, ed avremo anche una qualche area di responsabilità sulla quale avremo autorità e per la quale dovremo adempiere certi doveri. Governeremo con perfezione, non eluderemo la responsabilità, l'adempiremo perfettamente. E per completare un pochino la nostra comprensione di tutto questo, ci sono un paio di passi che dovremmo guardare insieme ulteriormente. Matteo capitolo 25. Sto cercando di toccare leggermente queste cose, però vogliamo che le afferriate. Matteo 25 è la parabola molto familiare che inizia al versetto 14 riguardo a quell'uomo che andò in un viaggio e lasciò talenti, 5 talenti ad un servo, 2 all'altro e 1 all'ultimo. E notate il versetto 21, il padrone torna e trova che il primo ha usato il suo talento e lo ha moltiplicato, il secondo lo ha usato e lo ha moltiplicato, ed il terzo lo ha sprecato. Ma il versetto 21 dice: suo padrone disse, ben fatto, servo buono e fedele, sei stato fedele in poche cose, e notate qui, ti metterò a capo di molte cose, entra nella gioia del tuo padrone. Ora, credo, in grande parte, che ciò che abbiamo qui è un quadro del cielo. Il cielo, per la persona fedele, che ha fatto il massimo del suo privilegio evangelico, colui che ha risposto all'opportunità di venire a Cristo, che ha abbracciato e che ha accolto la verità, la promessa per lui, è che sarà messo a capo di molte cose. E dice, entra nella gioia del tuo Signore. Il cielo è gioia senza fine, gioia pura. Ma il cielo è anche essere messi a capo di molte cose. La posizione di governo, notate questo per favore, è in proporzione alla dimensione spirituale di questa vita. Ora, seguite quel pensiero, ok? Più siete fedeli in questa vita, più responsabilità vi sono date ed adempiute in questa vita, più ne avrete nella vita a venire. In qualche modo, la nostra posizione di governo in cielo è in proporzione alla fedeltà che abbiamo in questa vita. Ora, ciò significa che potremmo dire, ebbene, se Dio vi ha dato solamente 5 e li avete raddoppiati, e Dio vi ha dato solamente 2 e li avete raddoppiati, com'è diverso? Beh, Dio è giusto, Dio è equo, Dio è retto, però Dio è anche sovrano. E Dio ha scelto in questa vita di dare a certe persone maggior privilegio evangelico, maggior ministero rispetto ad altri per sua scelta sovrana. Ed in eternità Dio farà lo stesso, e questo è il suo scopo sovrano, non ci sarà alcun senso di perdita, non ci sarà alcun senso di paragone relativo, poiché tutti noi saremo perfetti e persone perfette non saranno mai gelose, orgogliose, vanagloriose, invidiose o alcuna di queste cose. Quindi qui abbiamo privilegi diseguali, abbiamo opportunità diseguali. Ascoltate, alcune persone hanno ascoltato il Vangelo quando avevano 6-7 anni ed hanno amato Cristo, camminato con Cristo per anni ed anni ed anni. Altre persone sono venute a Cristo una settimana prima di morire. Potreste fare la stessa domanda: era giusto da parte di Dio lasciare che quella persona vivesse una vita intera nel peccato e nella carne e nella corruzione prima di salvarla alla fine? Non è quella la domanda. La domanda è che Dio è sovrano ed ha il diritto di fare ciò che vuole fare, e non dovremmo fare tali domande. Il vasaio fa ciò che sceglie e l'argilla non pone domande. Così Dio, dando in termini di privilegio un po', almeno ai nostri occhi, privilegi diseguali qui, e adempiendo quei privilegi ci troviamo in aree diseguali di responsabilità qui, non dovremmo quindi sorprenderci di trovare la stessa cosa in eternità. Io non regnerò su alcuna tribù di Israele, non avrò alcuna sfera di influenza così grande, ma i 12 apostoli sì. Non è una questione di meglio o peggio, è una questione del disegno di Dio per ciascuno di noi. Abbiamo tutti capacità diverse e Dio adempierà quelle capacità secondo il suo piano creativo e redentivo predeterminato per noi. Quello che sarete sarà esattamente ciò che Dio voleva che foste in assoluta perfezione e nella somiglianza di Cristo. Quello che farete sarà esattamente ciò che Dio vi ha creato e ricreato per fare in perfetta precisione. Sarete il compimento di tutto ciò che Dio ha inteso per voi, e questo è tutto ciò che potreste mai voler essere comunque. Quindi saremo tutto ciò che possiamo essere in gloria. Lo sento sempre con l'esercito dello spot in televisione: sì, tutto ciò che puoi essere. Ora, voglio che sappiate una cosa: l'esercito non potrà mai fare quello, non può rendere nessuno tutto ciò che potrebbero essere. Solamente Dio può rendervi tutto ciò che potete essere, però quello dovrebbe essere lo spot. Sì, tutto ciò che può essere, vai in cielo. È lì che sarete tutto ciò che potrete essere. E credo che questo sia un quadro del cielo, perché il paragone, se andate alla fine della parabola, l'uomo con un talento, quando il Signore lo affronta, al versetto 30 dice: gettatelo via, il servo inutile, nelle tenebre di fuori. Che cos'è quello? Un quadro di che cosa? L'inferno? Il contrasto qui è dove uno è all'inferno e gli altri due sono in cielo. Il cielo è il luogo della gioia del Signore e Dio ti metterò sopra molte cose. Credo che avremo un luogo di autorità, un luogo di governo, un luogo di regno in cielo. Luca 19, qui di nuovo questo insegnamento del nostro Signore appare attraverso la parabola. Un uomo nobile andò in un paese lontano, chiamò 10 dei suoi servi, diede loro 10 mine e così via. Fondamentalmente lo stesso concetto. Andate giù al versetto 15: ed avvenne che quando tornò, dopo aver ricevuto il regno, ordinò che quei servi a cui aveva dato il denaro fossero chiamati, perché sapessero quale affare avevano fatto. Il primo si presentò dicendo: Signore, la tua mina ha prodotto altre 10 mine. In altre parole, ha moltiplicato ciò che gli era stato dato, cioè aveva usato l'opportunità evangelica che gli era stata data, ha risposto alla chiamata di Dio nella sua vita e, per dirla semplicemente, divenne un credente ed ha adempiuto la sua opportunità, il suo privilegio spirituale. Ben fatto, versetto 17, buon servo, poiché sei stato fedele in pochissime cose, sii in autorità sopra 10 città. E da colui che era stato dato meno, il secondo venne e disse: ho fatto 5 mine. Ed egli disse: tu sei sopra 5 città. E di nuovo penso che queste siano quadri del cielo, immagini del cielo in cui regneremo su certe aree di responsabilità, avremo autorità. Quindi, questo è come sarà il cielo. Sarà un luogo in cui avremo lode senza fine, incessante, pura, che sgorgerà da cuori pieni d'amore, che è puro e senza alcun mescolanza. Ed insieme a tutto questo regneremo, avremo responsabilità di governare certe sfere di responsabilità. Guardate Apocalisse 3:21. Questa è l'ultima scrittura, l'ultimo testo che guarderemo. Non andrò oltre stasera perché non voglio entrare nella sezione successiva, perché è troppo ricca, la terrò per la prossima volta, non potremo mai attraversarla tutta. Quindi versetto 21, anzi, versetto 20, conoscete la parola familiare qui alla chiesa di Laodicea: ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, entrerò con lui, cenerò con lui ed egli con me. Poi versetto 21, riferendosi ai credenti: colui che vince, il credente è un vincitore, primo Giovanni ce lo dice, colui che vince, chi è colui che vince? È colui che crede, ciò che vince è la nostra fede, dice Giovanni, quindi la persona credente è il vincitore. A lui dice: concederò di sedere con me sul mio, cosa? Sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. E così c'è sicuramente un'enfasi molto, molto forte su questa questione del governare, dell'avere autorità. Ora, lasciate che riassuma il tutto, miei cari. Il cielo non sarà un luogo in cui vi siederete sul bordo di una nuvola a suonare l'arpa. Il cielo non sarà un luogo in cui semplicemente starete lì in giro passeggiando per le strade d'oro. Non sarà un unico enorme giardino celeste dove sarete per sempre lì a cogliere fiori. Non sarà così. Non sarà nulla di simile a quello che pensate che sarà, almeno come la maggior parte delle persone pensano che sia. Il cielo sarà un luogo, ascoltate questo pensiero, ok? Un luogo in cui sarete più occupati di quanto non lo siate mai stati. Avrete autorità, avrete responsabilità, avrete doveri, e la parte meravigliosa è che li adempirete in perfezione, ascoltate qui, e non vi stancherete mai. Non è meraviglioso? Non dormirete mai, avrete bisogno di dormire perché il vostro corpo non si consumerà, il vostro corpo non sarà mai stanco, non tornerete mai a casa vostra, nella casa del padre, direte, oh che giornata dura, domani mi prendo un riposo. Non ci saranno giorni di riposo perché per sempre governerete nella vostra sfera di autorità e per sempre adempirete quell'autorità che Dio vi ha dato. Non sarete mai stanchi, riposerete per sempre, però riposerete mentre fate ciò che Dio vi ha chiamato a fare. Ora lasciatemi dire una cosa, questo per me è veramente attraente? A volte le persone mi dicono, oh sì, hai bisogno di riposarti un po'. Se intendete con quello che io non debba far nulla, quello non mi aiuta. Non far nulla è molto difficile. Ora, se però invece state dicendo, hai bisogno di fare qualcosa di diverso, quello è buono. Ogni volta che prendo una vacanza o un riposo, non voglio non fare nulla, voglio fare qualcosa di diverso. Ma c'è qualcosa dentro di me, qualcosa nel modo in cui penso che le persone siano fatte, cioè che c'è in noi un impulso ad eccellere, a compiere, a fare qualcosa, ad avere un senso di obiettivo e di scopo e una sfera di responsabilità. E non diciamo forse che uno dei più grandi piaceri umani è il senso di soddisfazione per un lavoro, cosa? Ben fatto? Certo! Ed io credo che ciò che avrete in cielo per sempre sia semplicemente il compiere lavori alla perfezione, e sarete capaci di sorridere nella presenza stessa di Dio e sapere che ogni singola cosa che fate nella sfera della vostra sovranità, della vostra autorità delegata, sarà fatta in assoluta perfezione. In un certo senso, questo sarà una piccola parte di ciò che offrirete a Dio in lode. Non è una cosa meravigliosa a cui pensare? Non sarete semplicemente lì girando intorno per eoni senza far nulla? Sarete semplicemente lì a riposo senza alcuna responsabilità? Avrete una sfera di responsabilità vera e propria che occuperà la vostra mente perfetta ai suoi limiti, che metterà alla prova la vostra capacità mentale fino ai loro limiti, la vostra capacità di strategizzare, di pensare, sarà esercitata in perfezione. Tutto il meglio che potrete mai essere lo sarete, e funzionerete per compiere compiti che non avete mai sognato essere possibili, e lo farete con grande facilità. Li farete in riposo, in un certo senso. Questo è un po' un paradosso, ma quello è quello che la scrittura indica. Così quando arriverete in cielo avrete responsabilità, e la misura di quella responsabilità, io credo, se guardate attentamente a questi testi, è in qualche modo legata alla misura dei doni che Dio vi ha dato qui, perché voi siete, in un certo senso, in parte ciò che sarete allora. E Dio ci ha donato a tutti in modo diverso. Alcuni di voi sono stati dotati in un certo modo qui, in qualche modo, nell'eternità, la vostra sfera di influenza, di responsabilità, corrisponderà al modo in cui siete stati donati qui. Semplicemente così che andranno le cose. Inoltre, potrei aggiungere che il livello della vostra fedeltà qui corrisponderà all'estensione della vostra autorità lì. Quindi quello che fate qui, in un certo senso, è ricompensato là dalla natura dell'eredità che ricevete. Voi siete veramente, quindi, contando il modo in cui vivete, state accumulando tesori lì, in un certo senso, proprio ora, per il modo in cui vivete come cristiani, state stabilendo ciò che farete nell'eternità. E non so voi, ma io voglio fare tutto ciò che posso fare per tutta l'eternità, per glorificare Dio. Voglio assicurarmi di non sprecare il mio privilegio qui e non ricevere la pienezza di capacità che mi sarà data lì. Questo è ciò che faremo in cielo. Però non è tutto, amici. Credereste che non sono arrivato in fondo a questo messaggio, nemmeno vicino? Certo che sì, perché è abbastanza abituale, ma io sono sopraffatto da queste cose. Infatti, sapete, qualcuno mi ha chiesto quanti appunti hai, quante pagine hai. Probabilmente ho circa 6 pagine di appunti e ne ho coperte solamente 2. Perché quando comincio a pensare a queste cose, iniziano ad afferrare il mio cuore come hanno fatto queste ultime 2 settimane, mi trovo affascinato dalla cosa. Questa è l'avventura della predicazione. Come si può parlare per 50 minuti o 55 minuti partendo da 5 frasi? ma è perché il Signore mette così tanto dentro queste frasi e quelle cose semplicemente innescano tutti questi pensieri meravigliosi. Quindi troveremo un'altra dimensione la prossima sera del giorno del Signore, adoreremo, regneremo e la prossima settimana vi mostrerò qualcosa a riguardo di ciò che faremo in termini di servizio, perché serviremo il Signore. Lasciate che vi dia un piccolo indizio, che io credo che la sfera del vostro regno sia legata all'idea della vostra eredità e credo anche che il vostro servizio là sia legato al vostro servizio qui. In altre parole, la vostra ricompensa celeste, non una cosa letterale che vi mettete in testa, un grande distintivo che indossate o indosserete sulla vostra veste eterna, sapete, classe A, nastro blu, no. La vostra ricompensa in cielo sarà molto probabilmente la categoria, la natura e l'estensione del vostro servizio, così che la vostra ricompensa sarà ciò che farete nel servizio al Signore. Ma c'è un'altra dimensione di ciò, in cui non vi parlerò nemmeno, che vi spiegherò la prossima volta, che sarà quella che Cristo farà per voi in cielo. Quindi non mancate. Preghiamo. Quando pensiamo a queste cose, Padre, esse ci staccano dai nostri ormeggi in questa vita, e questo è buono, perché davvero non vogliamo nemmeno essere parte di questo mondo più a lungo di quanto sia necessario. Siamo privilegiati, sì, di poter proclamare la tua verità, di chiamare le persone indietro dal peccato, però Signore, è certamente il nostro desiderio di essere con te, di entrare nella presenza di colui che amiamo, colui che serviamo, di ricevere l'eredità che è riservata per noi. Ti ringraziamo per quella speranza meravigliosa, per la conoscenza che abbiamo, che la fedeltà in questa vita ci procura un peso eterno di gloria, un peso eterno di gloria. Che pensiero meraviglioso è questo. Così, Signore, attendiamo con gioia al tempo in cui potremo adorarti con cuore, mente, voce, corpo, senza ostacoli. Attendiamo con gioia il tempo in cui entreremo nella sfera della nostra autorità, della nostra responsabilità, dell'area in cui coronieremo in autorità e delegata sotto di te e sotto Cristo. E come impareremo la prossima volta, Signore, bramiamo il momento in cui ti serviremo con un servizio perfetto, senza mai alcun fallimento, mai alcuna mancanza. E lo faremo per sempre e sempre, solo senza il senso del tempo, perché non ci sarà tempo lì, ma solo una gioia costante. Saremo sopraffatti dal privilegio di essere nella tua presenza. Padre, aiutaci a vivere nei luoghi celesti, a fissare le nostre affezioni, i nostri affetti là, affinché possiamo fare tutto ciò che ti piace, per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.